Allora, buongiorno. Grazie per essere qui. Dopo la lezione che abbiamo avuto ieri da parte di Paolo Mieli sui funerali di Togliatti, oggi torniamo in un modo, penso, diverso rispetto a ieri a parlare di Togliatti. E naturalmente voi sapete già chi lo facciamo, con Angelo Guglielmi, a cui do un bentornato a Bologna. Angelo, insieme ad Angelo abbiamo inaugurato questo museo nel 2007, abbiamo avuto diverse avventure legate all'arte moderna e all'arte contemporanea, tra cui l'inaugurazione della mostra di Morandi a New York, al Metropolitan New York, che è stata la mostra che ha lanciato Morandi nel mondo. Bologna ricorda i 5 anni di Guglielmi con grande riconoscenza. E Angelo Guglielmi, che non si occupa solamente di storia, oggi parleremo soprattutto di quello, ma come sempre anche di contemporaneità. 2 giorni fa è uscito questo libro sul sistema audiovisivo italiano che si chiama Finalmente la riforma della RAI, scritto appunto da Angelo, che ipotizza una riorganizzazione del sistema radiotelevisivo mettendo come sempre al centro la RAI come l'impresa culturale italiana più importante. Quindi un uomo della contemporaneità, un innovatore e nello stesso tempo uno storico e un testimone, perché nel 48 era giovanissimo, però lui si ricorda molto artisti di allora. Quindi gli diamo davvero il benvenuto con grande gioia qui al Mambo. Con lui naturalmente ne parleranno Elena Di Gioia, che per 5 anni ha lavorato con Angelo all'assessorato alla cultura. Vi ricorderete le estati bolognesi con la pecora, che si chiamavano bene, ecco, nasce da questo connubio, quel progetto, e il tutto sarà moderato dal professor Capuzzo. Vorrei ringraziare Siriana Suprani e l'Istituto Gramsci per aver co-prodotto questa iniziativa, e a questo punto non mi resta che dare la parola al professor Capuzzo.
Grazie, buongiorno a tutti. Io mi limiterò a qualche parola che ci riporta, insomma, a quel contesto e a quella mostra della quale oggi parleremo. Siamo nell'autunno del 1948, un dopoguerra che sembra non finire mai, adesso poi noi sappiamo, anni 50, il boom, ma insomma, 47 è ancora un anno in cui gli italiani fanno la fame, insomma, il 48 è un anno in cui c'è una leggera ripresa, diciamo. E nonostante questo, appunto, si pensa anche alle arti, si organizza quella che possiamo definire la prima mostra di arte moderna, appunto, che si tiene a Bologna. Città, appunto, se ne parlerà anche dopo, insomma, che non è proprio al centro dei circuiti artistici di quegli anni, ma che ha appunto un'importante università e una serie di risorse culturali. Nell'introduzione al catalogo, appunto, che credo, il catalogo che potete vedere scorrere nelle slide, si parla appunto dell'importanza di riaprire un collegamento fra l'arte, la società, la politica e via dicendo, dopo decenni, un ventennio soprattutto di isolamento. In realtà il giudizio non del tutto condivisibile: l'arte durante il fascismo ha un collegamento con la politica molto forte, come sanno bene tutti coloro che poi partecipano a questa mostra, che sono giovani, ma sono giovani direi tra i 30 e i 40 anni circa. Emilio Vedova direi che è il più giovane, che ha 29 anni, e poi c'è qualche eccezione, qualcuno più anziano, ma grosso modo è una generazione che ha esposto ai vittoriali la cultura, insomma, e alcuni di loro però hanno avuto poi l'esperienza, fine anni 30 soprattutto, di distacco dal fascismo, in alcuni casi di impegno diretto nella resistenza, e per lo più diciamo che sono nell'area del Partito Comunista, in particolare appunto Renato Guglielmi. Questa mostra viene, non so se passa anche l'articolo, recensita da Togliatti, si firma con il suo pseudonimo, ma di fatto è lui che scrive questa recensione, che è durissima. È una recensione che stronca appunto questa mostra e in particolare appunto questa, diciamo, l'astrattismo, no? Il tutto sembra ridursi ad una contrapposizione fra realismo ed astrattismo. In realtà, come potete vedere, le variazioni figurative sono molteplici, ma si riduce tutto questo a questa contrapposizione, cosa che lo stesso Guttuso, che è un po', diciamo così, il punto di riferimento di questi artisti, quantomeno dal punto di vista politico, se non dal punto di vista artistico, contribuisce anche ad impostare. Cioè, il dibattito è impostato male fin dall'inizio, diciamo, questa contrapposizione tra astrattismo e realismo corrisponde, in realtà sono termini molto generici, appunto, che non restituiscono la ricerca figurativa che è in corso. Sono artisti, alcuni dei quali poi faranno una carriera anche a livello internazionale di prima importanza, e quindi appunto si vedono poi stroncati da questo breve intervento di Togliatti, al quale rispondono soltanto alcuni di costoro, Guttuso e altri, quelli più legati direttamente al Partito Comunista, diciamo. Ad esempio non firma quella intervento Emilio Vedova, il quale però invece viene scelto il suo quadro proprio per rappresentare, diciamo, questo estremismo degli astrattisti, peraltro quadro che pare che sia stato pubblicato rovesciato, insomma, sulla pagina di Rinascita, proprio per, a conferma appunto di questa scarsa, diciamo così, sensibilità, cura, interesse per questo tipo di arte. Nella risposta, la risposta, diciamo, al contempo di questi artisti tende a difendere in qualche modo le proprie posizioni, soprattutto il fatto che l'Italia dovesse, diciamo così, riannodare i propri rapporti con le grandi tendenze dell'arte internazionale negli anni 20 e 30. Anche qui il fatto che si fossero interrotti negli anni 20 e 30 è abbastanza discutibile, molti di questi erano stati già a Parigi, insomma circolavano, erano influenzati. Il rapporto tra arte e fascismo, diciamo, non va così semplicemente rappresentato nei termini dello stereotipo di provincialismo, perché effettivamente appunto non è così. Difendono in qualche modo la loro posizione, ma al contempo traspare una grande riverenza, quando non subalternità, nei confronti ovviamente del leader del partito, al quale appunto si sentono di doversi rivolgere appunto con giustificando appunto la loro posizione. E Togliatti fa una replica ulteriore, e qui finisce appunto con il dibattito tra di loro, nella quale io mi sono segnato una frase, perché mi sembra che questo sia il punto più interessante di quel dibattito. Togliatti dice, parla proprio di brutture, usa delle parole molto forti nel suo primo intervento, no? Ma poi spiega il senso, diciamo così, di questo intervento nel secondo intervento che fa, e scrive: queste mie note tendevano a liberare il nostro pubblico, che è pubblico di lavoratori progressivi e rivoluzionari, da quello strano timore per cui oggi, se ci viene mostrata una pittura o scultura brutta, informe, mostruosa, e ci si dice che quella sarebbe arte rivoluzionaria, non dovremmo esprimere che approvazione e ammirazione, anche se dentro di noi pensiamo il contrario. Cioè, Togliatti si appella in qualche modo a quella che è la base contadina, operaia del partito, e dice: guardate che a costoro quest'arte non piace per nulla. Dopodiché, se noi vogliamo mantenerli in una condizione di sudditanza culturale, in qualche modo farli sentire obbligati, diciamo, a dare apprezzamento a quest'arte perché è rivoluzionaria, sbagliamo, perché appunto il compito del partito è quello appunto invece di valorizzare un'arte popolare, nazionale, e via dicendo. E Perché Togliatti fa questo intervento? Allora, al di là del gusto artistico personale di Togliatti, che probabilmente pensava proprio che fossero delle brutture, insomma, però non credo che il punto sia più importante sia quello. Togliatti esce dall'Italia nel 1926, starà a Mosca per alcuni periodi, ma per lo più negli anni successivi è a capo appunto del centro estero del partito, prima a Parigi, poi in Svizzera. E dal 1934 è definitivamente a Mosca, stabilmente a Mosca, tranne appunto il periodo di guerra di Spagna, come sapete avrà incarichi militari in Spagna. Rimane a Mosca quindi dal 1934 al 1944, quando poi torna in Italia. Come sappiamo, il Partito Nuovo, la svolta di Salerno e via dicendo. È un'esperienza formativa, ovviamente, questo del periodo a Mosca, ed è l'esperienza nella quale appunto sono gli anni cruciali della costruzione di un'ortodossia sovietica delle arti, il realismo socialista, che sostituisce una molteplicità invece di modi di relazione tra arte e politica che aveva caratterizzato la prima fase rivoluzionaria. Il realismo socialista non è semplicemente una, diciamo così, scelta estetica, è un elemento fondamentale di una cultura politica, di una comunicazione politica. E Togliatti, che è ritornato da poco, 48, come sapete, anno poi cruciale, Togliatti aveva subito l'attentato in estate, in aprile c'erano state le elezioni che poi definiscono il quadro poi dell'intera storia politica repubblicana successiva, e lì si apre appunto una battaglia di lungo corso del partito, no? Il tentativo di costruire un'egemonia, di crescere, via dicendo. Dentro a questo ci stanno mille cose, ci sta anche l'impegno culturale e artistico. L'idea appunto di un'arte che sia al servizio, no, di una rappresentazione della società, di un'idea appunto popolare, nazionale, no, della società e di un progetto politico diviene estremamente importante. E Togliatti le aveva vissute in Unione Sovietica tutti questi passaggi. Sono stati passaggi tutt'altro che indolori, no? Sono stati passaggi che negli anni 30 hanno avuto una violenza notevole nel liquidare, diciamo così, gli avversari politici di Stalin, ma anche nell'emarginare tutta una serie di espressioni artistiche che invece nella prima fase, questo ha riguardato le arti figurative, ha riguardato la cinematografia, ha riguardato la letteratura, la musica. Di nuovo poi Togliatti entrerà in polemica con Massimo Mila, su Shostakovich, sulla dodecafonia, dicendo tutta quella cultura avanguardistica, diciamo, degli anni 20 viene, attaccata e viene liquidata all'interno appunto di un progetto politico nel quale appunto la connessione fra arte, comunicazione, politica, trasformazione della società è mediata da questo realismo appunto socialista. Un'ultima notazione, poi lascio la parola a Elena Gioia. E riguarda un vuoto di memoria che mi ha colpito nel riguardare queste carte, queste vicende. Mi ha colpito il vuoto di memoria che c'è allora e che poi ci si porterà presto per molti anni, forse mai colmato, sul fatto che la rivoluzione sovietica avesse avuto in realtà nei suoi primi anni un rapporto molto forte con le avanguardie artistiche, col modo di ridefinire la vita quotidiana, di sperimentare nuovi stili di vita, insomma in quel contesto tragico, no, che della fase del comunismo di guerra, poi la prima fase della NEP fino al 27 direi, si succedono appunto in Unione Sovietica dibattiti, sperimentazioni nei quali c'è un rapporto costruttivo appunto fra questa trasformazione politica. Ecco, tutto ciò non viene evocato mai neanche da coloro che devono difendersi, probabilmente proprio perché non fa parte delle loro conoscenze. Anche successivamente ci sarà un recupero molto tardo appunto
fatto di questo tipo di esperienze artistiche e politiche. Io per il momento mi fermerei qua e lascio la parola a te.
Buongiorno, grazie prima di tutto per l'invito e come veniva ricordato fa anche rincontrare, rincontrare percorsi e confronti anche sulla contemporaneità, che credo sia una delle parole che come un filo insomma spunta fuori dalla matassa di oggi di questa, e di questo molteplice, prismatico fatto e avvenimento che dal 48 continua a parlarci sotto probabilmente vari nomi, non solo astrattismo, realismo, ma lì dentro, e lo vedremo insomma, nel corso di questa conversazione, ci sono davvero tante tante cose. Io non sono un'esperta d'arte, il mio lavoro è soprattutto nell'ambito teatrale e nei linguaggi del contemporaneo, e all'interno appunto proprio di questo e delle riflessioni che abitano e animano il contemporaneo, credo che questo piccolo catalogo, perché è un formato piccolo ma che contiene grandi cose, ci tira fuori, come dicevo, con un prisma tanti specchietti, tante possibili riflessioni e riparti che arrivano appunto a noi. Prima veniva detto che cosa, no? Togliatti in fondo, a che cosa puntava con questa invettiva che vi vorrei leggere qualche passaggio, a dei toni venivano ricordati, ma dei toni veramente duri. È stato anche notato, per esempio, dall'ultima la parte che Togliatti usa un linguaggio rozzo che non gli apparteneva, cioè in questa brevissima nota, quasi apparentemente a margine, come non fosse così importante, non come, non sugli organi ufficiali, diciamo non da segretario di partito, ma in una postilla, in una nota, firmata addirittura con la R punto minuscolo, che sta appunto a sottolineare il suo pseudonimo, quindi come fosse là, cosa che ovviamente non è, perché Togliatti era ben consapevole della centralità e della forza con cui andava a colpire alcune cose, viene appunto detto un linguaggio rosso e alcuni punti forti, un linguaggio rosso, scusate, molto violento. E c'è nell'attacco, nell'inizio proprio di questa sorta di invettiva, in cui Togliatti, e qui insomma è un aspetto che a me ha colpito molto, oltre agli artisti, punta dire, il dado, punta l'invettiva anche su una città e sul coraggio di una città, cioè Bologna nel 48, che in maniera molto coraggiosa si era rivolta alla contemporaneità artistica di quel momento, alle voci, come vengono dette, più vivaci, più vive che in quel momento in Italia, dopo l'autarchia fascista, dopo l'oppressione, anche la cappa che c'era stata, finalmente, come poi dicono gli artisti nella lettera di risposta, finalmente possono prendere voce e confrontarsi anche con le correnti che in Europa nel frattempo si muovevano. E quindi c'è questo aspetto di un doppio obiettivo, la doppia consapevolezza di Togliatti di colpire sì gli artisti con queste cose mostruose, come lui dice, lontane, sganciate dalla realtà, questo linguaggio artistico dell'astrattismo, ma anche e soprattutto rispetto alla lettura che io ho fatto, una città. Togliatti dice: come mai hanno potuto trovarsi a Bologna, che pure è città di così spiccate tradizioni culturali e artistiche, tante brave persone disposte ad avallare con la loro autorità davanti al pubblico questa esposizione di orrori e di scenenze come un avvenimento artistico? Bologna nel 48 aveva comunque una sua vivacità culturale molto forte, cioè comunque a Bologna, ricordiamo, c'era Longhi, c'era Arcangeli, c'erano anche le gallerie di Ciangottini, che in quegli anni, dai primi anni anche del 40, erano punti di ritrovo. E se pensiamo anche a come nel 48 anche gli artisti, attraverso cosa si potevano confrontare, anche annusare altre esperienze, le esposizioni, le mostre, i confronti. Quindi Bologna, per esempio Ciangottini, organizzò anche mostre con artisti di grande rilievo, quindi comunque eravamo in questo clima cittadino e soprattutto in un clima in cui una città intera si era, il comitato d'onore, si era riunita per organizzare questa prima mostra d'arte contemporanea, che chiaramente posizionava Bologna, o tentava di posizionare Bologna anche sul piano nazionale, con una grande centralità di investimento sulla cultura e di investimento sulla cultura contemporanea. Nel comitato d'onore, ed è una lettura che ho trovato veramente bella, fanno parte, devi scorrere velocemente, non so nominare, ma dà l'idea di come il mosaico della città si sia riunito con una grande forza intorno all'investimento culturale. Prefetto di Bologna, sindaco di Bologna, che è Giuseppe Dozza, Giorgio Mellone, il presidente amministrativo provinciale, il presidente della Camera di Commercio, il segretario generale della Camera del Lavoro, il presidente della Federazione Provinciale delle Cooperative, il provveditore agli studi, il magnifico rettore dell'università, sovrintendente alle attività, sovrintendente ai monumenti, alle gallerie, l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio Musicale, più alcune personalità come appunto Longo, Morandi, Cesare Lupi, Francesco Arcangeli, eccetera. E questo è un racconto straordinario, cioè di una Bologna che nel 48 riunisce le sue forze amministrative, economiche, culturali, università, più alcune personalità, tutte riunite per questa grande mostra, che, come viene detto anche nella presentazione del catalogo, a firma appunto di questo comitato dell'Alleanza della Cultura, che poi vedremo anche a livello nazionale aveva una rilevanza molto forte in quei mesi, in quegli anni, in quell'anno, centralità di Bologna, che era proprio rivendicata negli obiettivi di questa mostra. Cioè gli organizzatori dicono, c'è Venezia, c'è Milano, c'è Roma, c'è Bologna che con le polemiche in quegli anni, anche con le biennali, non ha, dicono loro, non ha alimentato contrasti, è in una posizione di mediazione e anche di centralità geografica, Bologna si può promuovere come città che organizza questa prima mostra, forse come diremo oggi facendo anche un'operazione di immagine, di marketing, comunque di posizionamento della città di Bologna a livello nazionale su questo. Bologna è anche la città tra le più comuniste, se non la più, tra le più comuniste d'Italia. Quindi è chiaro che Togliatti colpisce più cose con questa inventiva e insomma vedremo che poi avrà chiaramente delle conseguenze anche queste. Nella risposta, nell'inventiva sempre di Togliatti, nella risposta diciamo alla replica degli artisti, questa brava gente che a Bologna ha organizzato la mostra, Togliatti la reputa responsabile di avvallare anche quel gap, quel divario che l'arte, questa arte, queste mostruosità, questa raccolta di cose mostruose, come la definisce, crea o creare con il pubblico. E Togliatti racconta di l'obiettivo, diciamo, è rivolto al pubblico. Lavoratori intelligenti, onesti, cultori delle arti, sbalorditi allo spettacolo di ciò che veniva presentato loro come arte modernissima, non azzardavano però una parola di giudizio sincero, per timore di parere cattivi intenditori o peggio ancora reazionari, o persino nemici personali dei cari compagni e amici pittori. Se questo stato di spirito, cioè questo disagio, perché togliati sono parole bellissime che meriterebbero di essere per se lette condivise, il disagio che non viene dichiarato, il rischio che non venga dichiarato il proprio disagio di comprensibilità da parte di chi guarda nei confronti di queste opere, Togliatti dice forse bisognerebbe tutti dire che il re è muto e che quindi queste opere non hanno una comprensibilità rispetto agli obiettivi, insomma, di quello che era il concetto di cultura e di comprensibilità di quegli anni. E lui dice questo. Qualche nostro ingenuo segretario di Lega forse tornò dalla mostra al paese con la dibattuta convinzione che la Fontana del Nettuno sia ormai da giudicarsi fattura di reazionari e la rivoluzione artistica cominci quando si dipingono bombine, quadri con fianchi di legno e viso spaccato come il melone di Fradicio. E questo vuol dire il grande pericolo a cui Togliatti è quello che pensa che la cultura e il linguaggio artistico debba essere, il rischio che non si può correre. Dicevo, una città che viene fuori, comunque, insomma, una città di Bologna che si riunisce intorno, coraggiosamente intorno a questo evento, e in quegli anni, nel 48, a febbraio del 48, a livello nazionale si era costituita la Beata della Cultura, che è un altro fenomeno interessante legato indubbiamente alle prossime elezioni di quell'anno. Il 18 aprile del 48 si andò a votare e ci fu questa grande chiamata raccolta larga, che anche viene ribadita proprio il valore della larghezza, di coinvolgimento di artisti, di intellettuali che dentro all'Alleanza della Cultura, in più di 300, insomma, aderirono per creare appunto anche un sostegno, diciamo, alle prossime, alle elezioni che si sarebbero tenute lì a poco. E questa Alleanza della Cultura, di cui tra l'altro c'è un bellissimo piccolo documentario proprio sull'Istituto Luce, questa Alleanza della Cultura, che riunisce appunto tantissimi intellettuali, per esempio diceva, e questo ci dà l'idea anche di quel clima comunque bolognese nazionale dentro il quale si incastona quello di cui stiamo ragionando. Dell'Alleanza della Cultura fanno parte per esempio Silvio D'Amico, critico teatrale, Emilio Sereni, economista del PC, Guido De Ruggero, storico della filosofia, partito d'azione italismo crociano, Alberto Savino, scrittore, pittore, europeista. Quindi già comunque una vastità sotto l'arco dell'Alleanza della Cultura. L'Alleanza è nata tra intellettuali di tutte le fedi e al di fuori di dunque ogni movente politico per rivendicare dinanzi al Paese i diritti della cultura italiana, oggi minacciati dall'assoluta deficienza di mezzi in tutti i campi, scuole, università, biblioteche, gabinetti scientifici, arte e spettacolo. Oppure Emilio Sereni che dice, la nostra prima attività sarà far risuonare la voce di tutte le forze della cultura per tutto il Paese in difesa dei valori permanenti della civiltà italiana. Oppure dobbiamo modernizzare, dice Savigno, indirizzandola agli elementi vivi della cultura di oggi e liberare la cultura da ogni sopravvivenza scolastica, questi pesi morti che la ingombrano, la ritardano, la fermano. Siamo in un anno, in un periodo veramente molto molto caldo dentro il quale si innesta questa polemica, questa inventiva di Togliatti. Quando però accade la mostra e Togliatti scrive, le elezioni ci sono già state, siamo ormai a 6 mesi dalle elezioni, quindi è chiaro che anche l'Alleanza stessa comincia a essere sicuramente più, forse debole, più sfragiata, meno indirizzata all'obiettivo specifico delle elezioni, e anche tra gli artisti stessi che sono i destinatari di queste segnalazioni, di queste note di Togliatti, anche tra di loro vediamo che poi non era così compatto anche il confronto sui linguaggi artistici. Quelli che firmano questa risposta a Togliatti, che è una risposta che ho trovato molto bella, nel senso che da un lato comunque evidenzia quanto rispetto, quanto riconoscimento c'era nei confronti anche della personalità forte di Togliatti e comunque di una considerazione della cultura con un ruolo, insomma, molto molto importante. E loro, anziché rispondere sullo stesso tono, diciamo, di Togliatti, rispondono con una pacatezza quasi, con una necessità di confronto che per loro è imprescindibile, cioè quello che loro stanno tentando con questi linguaggi artistici, che sono anche finalmente, quindi si è stappato l'oppressione dell'autarchia nel periodo fascista, tra le due guerre, finalmente loro hanno la possibilità di confrontarsi in un percorso che riconoscono di ricerca, di cammino, anche con le correnti europee, e loro riconoscono come necessario questo confronto comunque con il partito, perché il loro è un percorso di lotta e hanno bisogno e necessità di tenere un confronto col partito, però in libertà, che gli venga riconosciuta l'autonomia. Ed è come, facendo veramente un volo su tutt'altro contesto, però mi è rimbalzata una lettera di García Lorca al padre, cui dice: padre, lasciate le ali al loro posto, perché con esse voleranno. E loro in fondo quello che dicono è: lasciateci provare in questo cammino anche di confronto con le avanguardie, pur tenendo un legame profondo e dialettico con la nostra tradizione figurativa, eccetera. Però dicevo, appunto, c'è anche all'interno, ci sono molte anche correnti all'interno di questi artisti anche diverse. Vedova che veniva ricordato in un passaggio di un suo diario, come ci insegna Angelo, i diari o le scritture personali, come quella di cui parlavamo un attimo fa, di Pirro, che si era dei pittori, hanno una grande forza, sono una grande possibilità di accedere alla zona del pensiero. Vedova, in uno dei suoi diari, il suo diario dice: in quell'anno avevo preso la tessera del partito e alla mostra c'era esposto il mio quadro e a fianco il quadro di Contuso. Entrambi avevamo la tessera, ma i nostri quadri, pur affiancati, pur vicini, parlavano due lingue diverse. E quindi già anche questo gruppo di artisti, su anni in cui poi ci sono molti manifesti, molti correnti, si formano tante cose, già veniva segnata comunque una la pluralità, insomma, di percorsi e di linguaggi. Prima ci dicevamo, però poi adesso passo la parola ad Angelo, perché sono veramente tante le cose da poter evidenziare. Dicevamo anche una sorta di serie, un gioco del sé. Cosa sarebbe successo se Togliatti non avesse scritto questa cosa? Cosa sarebbe successo all'arte, alle avanguardie, alla politica, a Bologna, alla città?
Io sono stato chiamato qui perché sono l'unico l'ultimo sopravvissuto a quella. E naturalmente le note che adesso reciterò naturalmente sono la testimonianza di un giovane. Io allora avevo 19 anni, quindi un giovane, troppo giovane per garantire la veridicità dei suoi ricordi a oltre 60 anni dall'evento della mostra, e in 60 anni in cui naturalmente molti pensieri, sentimenti nuovi mi sono ho maturato. Vi dico questo non perché voi non crediate a quello che vi sto per raccontare, ma è che sulla veridicità dei ricordi c'è un dibattito aperto con opinioni contrarie. Per esempio, io ho ricordi vivissimi che giurerei della loro veridicità, pronto a giurare, e che però mi rendo conto che si scontrano con il pensiero logico e si scontrano con le possibilità realistiche. Non vi parlerò di questi miei ricordi, non è questo il problema. Ma ripeto, vi dico questo non perché voi non crediate a quello che vi sto per raccontare, ma perché se ce ne fosse bisogno, dirvi che i miei ricordi, quindi le note che adesso ripeterò, sono costruite certo sui documenti, ma con i miei sentimenti di oggi. E allora, dunque, io allora ero un giovane, avevo 19 anni e facevo il primo anno di lettere di università e studiavo con Roberto Longhi, quindi con un grande professore, un grande intellettuale, un grande scrittore anche, che si occupava di storia dell'arte. Studiavo con loro e vivevo in una città che è appunto Bologna, la quale città allora era, rispetto alle altre città italiane, era molto più avanti nel mettersi dietro le spalle il fascismo, era molto più avanti di tutte le altre città, la città del fascismo, e di impostare i termini essenziali di una vita sociale, politica e culturale diversa, fortunatamente diversa, opposta a quella che fino allora avevamo vissuto. Quindi Bologna era una città straordinaria allora, che tanto che quando sono tornato 40 anni dopo, credo, non mi ricordo, è trovato profondamente diversa, e città che aveva perduto quella enorme vitalità che aveva allora. No, l'identità è incredibile, una città avviata verso il nuovo, capace di pensarlo, non soltanto no, capace di pensarlo, di costruirlo in un progetto. E quindi io rimasi molto, ero molto, anche perché io allora avevo 19 anni, ma allora avevo la mania di essere adulto. E in genere i bambini non vogliono crescere, vogliono rimanere bambini. Io invece ho l'ambizione di essere, fin da piccolissima, di essere, di sentirmi adulto. Quindi, seppur a 19 anni, io ero amico di tutti i pittori di Bologna che facevano capo a Zanarini, che io frequentavo regolarmente. E quindi anche godendo del fatto che i camerieri mi chiamassero professore. Qui io vivevo lì con loro tutti i pomeriggi fino a sera. Non c'era il ritorno dopo la cena, perché dopo la cena ognuno, e forse l'unico a ritornarci ero io, e allora finivamo in un cinema con, mi pare, un altro che si fermava, cioè un Ferrari, a un altro, e andavamo al cinema o a giocare a boccetto. Quindi io ho vissuto, quando l'Alleanza della Cultura inaugurò la mostra, beh, a noi parte cosa del tutto attesa. Non ci sorprendemmo per nulla. E forse anche lì è importante riflettere sulla termine alleanza. È chiaro che alleanza è un proporre un modo di lavorare insieme. E questo testimonia fin da allora la specificità non settaria del Partito Comunista, che allora aveva messo radici profonde nella città, e la sua disponibilità a tenere le porte, seppure ben sorvegliate, aperte. E questo è importante. E quindi non meravigliava che l'Alleanza della Cultura fosse la prima, ecco, ancora una volta Bologna era la prima città che proponeva appunto una mostra nazionale di arte contemporanea. Ma non so, suppone zero. E poi se la mostra non era già la mostra il luogo dello sconfronto tra realisti e astrattisti, non lo era per nulla. Qui i veri realisti allora erano Pizzinato, che è questo, non vedo che cos'ha di realista, era Bergonzoni, che è questo, che anche lui non ha nulla di realista, e poi era Guttuso, che guarda che sappiamo che è questo, cioè che non sono diverse da Brento. Allora c'era la dominante Picasso, e tutti, non realisti, tutti naturalmente, sto parlando della mostra, non si differenziava per quello che va della mostra. Potete vedere, erano pittori. D'altra parte, 3 mesi prima, nel giugno, si era inaugurato, e tutti avevamo visto, io insieme agli altri, mi ricordo, la prima biennale dopo la guerra, in cui c'era una grande mostra di Picasso che vinse il primo premio, e poi c'era soprattutto la collezione Guggenheim con i Klee, con il Mondrian, con il Max Ernst, con Moore, con tutto quanto di più straordinario dipinto, scolpito nel mondo libero durante gli anni precedenti alla guerra. Ma avevamo peraltro di quella stagione, anche noi in parte Italia avevamo partecipato con la metafisica e con il futurismo, che è uno dei movimenti internazionali, questo nei primi anni, nei primi decenni del secolo. Quindi anche noi in Italia, e se durante il fascismo questo aspetto era conosciuto soltanto dagli, dagli addetti ai lavori, il resto, invece dopo, subito dopo la guerra, già era notissimo. Al momento erano già uscite i primi libri sui futuristi, sui metafisici. Quindi non meravigliò nessuno, però, però nel contempo, negli stessi giorni, la rissa tra astrattisti e realisti era a Roma. Era Roma, c'era una furiosa rissa. E però il rappresentante, uno dei rappresentanti più feroci era Turcato, il quale Turcato però è presente alla mostra insieme a Guttuso. E il nemico di Turcato era appunto Guttuso, il quale Guttuso, oltre non tanto perché era un realista quale poi si rivelò, ma perché era un dirigente importante, molto ascoltato dal Partito Comunista, e quindi utilizzava questa sua, la sua importanza, questo suo prestigio anche nel discorso con i suoi colleghi. Quindi questo è la sicché, quindi, che cosa invece, quindi nessuno stupore, anzi qualche orgoglio che la prima, la Cinitalia per la prima volta da Bologna facesse una mostra di questo tipo, l'orgoglio è anche, devo dire, ricordo allora la gratitudine verso l'Alleanza della Cultura, il partito che si nascondeva dietro la chiera, alle radici dell'Alleanza della Cultura, quindi l'orgoglio e il compiacimento. E io ritengo che fin da allora il partito dimostrò quell'apertura nei proprietà della mostra, che poi giustificava le sue scelte autonomistiche degli anni successivi. Quindi era già evidente. Questo è senz'altro. Certo, quello che stupì, peraltro, sempre la mostra, c'erano state durante il fascismo due mostre, di quella orrenda di Cremona e quella invece interessante di Bergamo, in cui molti degli pittori che figurano in questa mostra, Afro, l'altro Mirko, Morlotti prese addirittura il premio, la mostra di Bergamo organizzata da Volterra. Quindi non viene nulla allora di così, tranne la decisione della direttore, quindi di Bologna e del partito Bologna, non dimentichiamoci, il sindaco era Dossa, sì, un uomo venuto dalla Russia, ma con la voglia di fare bene il suo mestiere. E questo era, e quindi un sindaco impegnato a arricchire il massimo possibilmente il benessere del popolo bolognese, senza fare distinzioni tra cittadini commercianti e cittadini operai e cittadini impiegati, e anche cittadini artisti e intellettuali. Anzi, questi, guardate con particolare attenzione, perché erano il segno di modalità di rilievo nazionale, di modalità e di gesti di lavorativi di rilievo nazionale. Quello che stupì fu la nota di Togliatti, fu la nota della Rinascita, che però è una nota dettata da Togliatti, ma non scritta da Togliatti, perché è scritta in un linguaggio così rosso che non riconosce, chi conosce e legge le Togliatti non lo riconosce. Fu dettata da Togliatti. E certo che la cosa lì per lì Togliatti era Togliatti, il segretario del partito, insieme a De Gasperi era i due personaggi che governavano, che erano, sì, lì allora nel 48 era già finita la loro alleanza, ma che avevano fino a allora retto il governo del paese. Beh, benissimo, quindi quella cosa stupì fortemente, ma sempre fino a un certo punto, 2 anni prima, ma non il giorno prima, c'era stato, 2 anni prima, nel 46, c'era stato il caso del Politecnico, in cui già c'era stata la rivolta degli intellettuali contro Togliatti. Gli intellettuali dicevano che, almeno 2 anni prima, nel 46, gli intellettuali dicevano che gli artisti avevano libertà di pensare e aveva anche l'egemonia spirituale, mentre riservavano al partito il diritto di essere la guida politica del paese. Quindi era lo scontro, fu uno scontro violento, Togliatti insisteva che gli intellettuali dovessero invece seguire le linee del partito e, piuttosto che insegnare, aiutare il partito a avvicinare operai operai a impiegati o a contadini e quindi a colmare un vuoto, una lacuna, o comunque proletari e borghesi. Questo era. Naturalmente lo scontro si risolse, ma con l'intellettuale Vittorini, il quale disse: no, guarda, io non intendo fare il pifferaio della luce, 46, non 48. Poi invece, e naturalmente Togliatti, non può dire, chiuse la rivista Politecnica. E Vittorini, che era stato per un certo tempo direttore dell'unità e poi direttore del Politecnico, prese atto, non è rimasto nel partito, è rimasto comunista per il resto della sua vita. Ora, quello che però ha detto, tornando a Togliatti, Togliatti. Ma Togliatti era un uomo di cultura antica, grande lettore di classici, si diceva anche latini e greci. Ricordiamo tutti il suo Inchiostro Verde e le note di precisazione che scriveva sui testi di Eschilo. Quindi era un uomo però di cultura antica e soprattutto è un uomo dal punto di vista filosofico di cultura razionalista. Ora, e per comprendere invece la mostra e i nuovi tempi erano necessari altri strumenti intellettuali, e qui gli strumenti post-segridiani, miciani, che avevano dichiarato la rottura dell'egemonia della razionalità. Ormai quindi parole e cose non coincidevano più, e quindi nessuno più si meravigliava che di un quadro di Picasso, in cui una figura appariva con 3 occhi, senza naso, senza braccia e magari senza mento. Ormai era cosa che nella cultura, tanto che anche il grande Roberto Longhi, al quale nessuno di noi si è sognato di riproverarlo, non amava Picasso, anzi lo considerava un pittore non interessante, e non amava tutta l'arte moderna. Era necessario possedere altri strumenti che non possedeva Togliatti, e non possedeva allora, o comunque non decideva di non volerli possedere, forse più giusto, Roberto Rubini. E quindi io sono convinto che gli spettatori italiani, giovani, ormai sono persone comuni, veramente condividevano contro gli altri il fatto che fossero degli scarabocchi. Però questo non ha. Quindi, questo per dire che sempre, il mio modo di vedere, la reazione italiana, peraltro capito, quella nota scritta dal suo segretario o da chi volete, ma di una dozzina tale che non era possibile, è stata dettata da lui, scritto da lui, io la imputerei più alla sua cultura antica che al suo ruolo di segretario del partito, anche se tra i due ruoli c'è una vicinanza così stretta che è difficile distinguere. Comunque lo scontro, poi come terminò lo scontro? Lo scrittore infatti con gli intellettuali, i quali tutti, e allora guardate che adesso voi notate che la maggior parte, il 90% degli intellettuali italiani erano iscritti al partito, non iscritti, erano favoriti, erano, e riconoscevano al partito questa forza di anche questa volta di rinnovamento, perché poi l'Italia in parte era ancora, l'Italia ufficiale in parte era ancora fascista, l'Italia ufficiale era ancora, c'era ancora la discriminazione dai luoghi, anche i grandi, i concetto marchesi o erano, c'era la discriminazione in un qualsiasi grande eccetera, no? Quindi non quindi era un'Italia particolare, esistevano ancora leggi di pubblica sicurezza, erano ancora quelle fasciste, non era, c'era una parte dell'Italia che non era, che non si può confondere con la democrazia cristiana, ma con una parte della democrazia cristiana, quella che faceva riferimento a Gelda, che era una Italia in quale aveva ancora nostalgia del fascismo nei suoi. Quindi il PC, ancora più evidentemente perché era l'opposizione, era una forza di rinnovamento, di novità e di cancellare quel che allora, che fino ad ora avevamo vicino. Quindi questo non per dire che Togliatti non era un dittatore, era un dittatore che però con convinzione ha deciso di non essere in quel momento. E quindi non lo era. Gli intellettuali alla fine prevalsero, perché non. E allora a quel punto ci fu la distinzione, ma qualche tra astrattisti e realisti. E i realisti continuarono ad essere pochissima cosa. Qui a Bologna da Bergonzoni faceva ridere. Quindi erano pochissima cosa, pizzinato. Erano protetti dell'autorità di Guttuso. Più che realista, grande intellettuale ascoltato dal Partito Comunista, e quindi allora un torto lì. Ecco, questo mi pare di poter dire come mia memoria di allora, naturalmente accompagnato a riflessioni fatte anche successivamente. E però non vi è dubbio che allora questa mostra era il segno, ripeto, della scelta autonomistica del partito di Bologna in forte contrasto con i quadri dirigenti centrali di Roma. Grazie.
Testimonianza che ci ha fornito rispetto a questo a questo evento. Non so se ci sono magari domande, curiosità del pubblico, interventi, prego.
Magari possiamo avere.
Buongiorno, voglio chiedere alla professoressa che si ricorda come
Giorgio Canna. Scusi, cosa vuole chiedere? Cosa mi vuole chiedere?
Il ruolo di Giorgio Canna nella Bianca della Cultura Bologna.
Beh, rispondo subito che allora Giorgio Fanti non lo conoscevo, l'ho conosciuto dopo, vero? Allora Giorgio Fanti non lo conoscevo. Ragazzo, conoscevo i pittori, ma non conoscevo come no. Avevo conosciuto soltanto Tuzza, ma perché io presi la maturità nel 47 e nel 47 non si sapeva quale fosse il programma, se si dovessero portare all'esame un anno solo, due anni, tre anni. E allora approfittai da un mio amico che era il figlio del segretario generale, che si chiamava Gagliani. E allora un giorno c'era una riunione con Dozza, e allora sapevo che sarebbe stato il ministro Gonnella dell'istruzione, quindi 47, e andai, mi feci invitare. E poi chiede a Gonnella: ma insomma, allora siamo al luglio, come saranno questi esami? Come saranno questi esami? Ma ci dovrà, che dobbiamo presentare? E allora: ah, non si preoccupi, lo saprà presto. Mi sapevo ancora meno, poi non conoscevo altro, avevo avuto questo contatto ma da invitato con Togliatti, e poi non conoscevo nessuno, ero lontanissimo, ripeto, no? Però pensate, qualcuno di voi aveva figli di 18 anni, quindi non sapevo. Poi infatti poi lo conobbi poi dopo, e fin da Roma di Rivero, già a Roma, già in Rai, dal 55 lo conobbi dopo, anche perché io ero molto amico di una ragazza che era la moglie di un certo Guido Levi, che poi diventò la sua sposa, e quindi l'ho conosciuto attraverso la sua seconda moglie, ma molti anni dopo. Però certo, non è stato difficile convincermi e averne le prove che il partito ha fatto una scelta propria in contraddizione, in opposizione a quanto invece, a quanto credeva e operava il partito centrale quello nazionale.
Posso aggiungere solo una cosa? Prego. No, veramente una nota, che nel comitato promotore faceva parte anche Giorgio Fanti. Ed è importante, in questa cosa del 48, cioè oltre a delle istituzioni nelle personalità, nel comitato promotore c'era Giorgio Fanti, c'era anche Giorgio Fanti, anche Fabi Vignoni.
Non ne conosciamo nessuno di
questi. Sì, sì, però è
dei tanti personaggi ufficiali, non sapevo, non sapevo nulla.
Ci sono interventi, domande? Prego.
Io non ho competenze su nulla di quello che è scritto nel catalogo e negli articoli pubblicati su Rinascita, perché le mie competenze sarebbero nell'ambito della storia del pensiero economico, quindi una cosa un po' lontana. Però voglio dire due cose. Una, ma non dico che la risposta degli artisti riguarda indichi come redazionare lo scritto su Rinascita, quindi diciamo lo distacca abbastanza da Togliatti. E dall'altro lato, che nella replica di Togliatti invece si fa riferimento a un professore di economia che sarebbe Achille Doria, che questo quindi invece potrebbe avvicinare a Togliatti questo scritto, perché Doria è segnato come la replica, insegnava economia a un studente a Torino, quindi potrebbe effettivamente essere stato un professore di Togliatti. E l'altra cosa è che il riferimento che sviluppa chi ha scritto questa replica. Allora mi è sembrato strano, cioè io non conosco la storia economica di quegli anni, la storia sindacale, però diciamo tradurrei questa cosa in termini di un riferimento molto arretrato. Cioè Togliatti, chi scrive, dice che un lavoratore deve essere pagato con un ottimo spietato, cioè non c'è un salario che paga le ore di lavoro. Cioè c'è scritto che se un lavoratore deve spostare un sacco e questo sacco in tutta la giornata non riesce a spostarlo, è giusto che il padrone non paghi questo lavoratore. Ma non so, la prima obiezione che mi viene in mente è che non è detto che sia così facile spostare quel sacco. E quindi, diciamo, senza farla lunga su questo, mi sembra che ci sia un elemento piuttosto rotto in questo riferimento al salario. E poi, che magari sia anche un elemento che andava contro quello che poteva essere, immagino, perché non so nulla di questo, il dibattito, le posizioni del sindacato italiano in quegli anni, che dubito di prendersi un ottimo così spietato. E l'altra cosa è che sempre questo riferimento all'Olia mi ha stupito, però non ho avuto modo di controllare, perché nel 1948, se non ricordo male, era stato pubblicato il primo volume dei Quaderni del carcere di Gramsci. Quindi, non ricordo, questo è quello che non ho potuto controllare, se già nel primo volume c'era il quaderno di Gramsci su Achille Doria, che Gramsci tratta malissimo Achille Doria, cioè lo considera un esempio negativo. Quindi vedere Togliatti che cita Doria in modo positivo mi fa pensare che non conoscesse il quaderno di Gramsci, cosa che possiamo dire improbabile, però è comunque una nota che, se si può riflettere su questa risposta e queste due note su rinascita, mi sembra valga la pena considerare.
Togliatti il quaderno di Gramsci li conosceva bene dal primo anni 40, perché li aveva dati a Mosca quando erano arrivati. Io prometterei che per quello che diceva prima Guglielmi, la prima non è sua ma è dettata. Sul secondo intervento invece per due ragioni mi fanno pensare che effettivamente sia suo. Uno, cambia completamente lo stile. Il punto rimane quello, duro, però non c'è questa aggressività, c'è una maggiore eleganza anche argomentativa, un altro lessico e via dicendo. Il secondo elemento invece non è interno al testo, ma io dubito che una volta che era scoppiato un caso, no? Che era un caso non semplicemente a quel punto di, come ricordavi tu, dibattito estetico, culturale, così, ma che investiva il partito Emiliano Romagnolo e il modo in cui aveva gestito questa cosa, dubito che a quel punto Togliatti si facesse scrivere da altri alla replica. A quel punto era una questione politicamente delicata e queste due indicazioni, una esterna al testo più di contesto politico, l'altra proprio legata al modo in cui è stato scritto questo intervento, è ben vero che è un po' bizzarro il richiamo all'Olia, questo lo riconosco come, però lo ricorda come un povero professore che ho avuto a Torino, non è che gli attribuisca questa grande rilevanza dal punto di vista teorico, è un po' un aneddoto che mi sembra utiliti all'interno di una sua così costruzione argomentativa che sta a dire agli artisti: avete ben ragione di dire che vi state sforzando molto e via dicendo, ma per poi se il risultato è questo non è che ce ne facciamo molto dei vostri sforzi, grosso modo questo mi sembra quello che intenderia, non so se voi.
Ma io credo che la segnalazione di certo non è stata scritta da Togliatti, è stata solo dettata. La risposta non è che sia stata scritta da Togliatti, ma è il dubbio che conosce che conosceva allora e poi anche successivamente le cose, certo sarà stata mandata dagli altri prima di essere praticata. Quello è sicuro. È anche possibile che Togliatti con la sua penna verde abbia fatto qualche correzione, ma questo è scritto in maniera civile, certamente da intellettuali, i quali avevano una visione più ampia, ma intanto traspare anche la risposta, invece il punto di vista, la fermezza con cui gli intellettuali allora pensavano. Pensate, l'importante è il Politecnico, dove Togliatti firmava gli incontri contro Vittorini, non è che li affidava ad altri. In Politecnico, il 1946, firmava, c'erano scontri che apparivano tutti su il Politecnico, con Togliatti che rispondeva firmando Palmiro Togliatti contro quanto invece affermava e continuava a sostenere Vittorini. Ma sostenere appunto la necessità della libertà per chi pensa, e che non gli pareva assolutamente che fosse in contrasto con invece l'opportunità di governare nei modi in cui che peraltro erano stati abbastanza efficaci, aiutato fortemente l'Italia ad essere quello che sarebbe diventato. Quindi sicurissimo, che anch'io sono sicuro che la risposta nella sua civiltà e nella sua apertura era stata mostrata prima. Di nascita non si poteva pubblicare nulla di cui Togliatti mai, però certo qui quello sono sicuro.
Aggiungo anch'io questa condivisione, tanto più che una delle ultime parole della postilla, che è appunto la replica di Togliatti alla Lettera degli Artisti, usa una parola, cioè amico, e quindi dice: è opinione nostra che mi sarà d'aiuto anche un giudizio sincero, anche da parte di chi vi è amico, sì, ma non per questo rinuncia a vedere e sentire come persona normale. E qui si ritorna anche a una parola che compare a un certo punto in questa postilla, che è una delle parole anche a volte più scivolose del contemporaneo e che sbuca fuori, salta fuori, che era questo, che è comprensione. E perché il cuore della postilla è anche, rispetto al sguardo di Togliatti, come non tenere in imbarazzo, come togliere l'incomprensione di quest'arte genera proprio alle persone, a quella brava gente di cui appunto diceva nella postilla. Quindi ha sicuramente un tono molto più amico, tra virgolette, più vicino.
Sì, no, voglio dire che è chiaro che Togliatti teneva moltissimo gli intellettuali, perché gli intellettuali gli servivano per la sua opera di proselitismo, e quindi aveva dispetto e paura, e quindi il Tenione quindi ha sempre mantenuto un rapporto chiaro, ma di amicizia. Gli intellettuali rispondevano, pur rivendicando la loro assoluta, con altrettanta amicizia. Allora i intellettuali potevano essere antirealisti, astrattisti, anticomunisti, ma con un grande rispetto, o comunque potevano non condividere le linee guida a cui Togliatti si ispirava, ma mantenendo amicizia e rispetto. Quindi c'era stata una lotta forte, che fu quella del 1946. Poi le cose si fecero chiare, per cui gli intellettuali continuarono fino ai carri armati di Budapest, continuarono ad essere comunisti, ma il 90% degli intellettuali non erano, e continuando poi a fare il loro lavoro. Calvino scriveva il barone Rampante, e lo scriveva, quindi facendo il loro lavoro, che è un lavoro di brevissimo. Chi soffriva invece era coloro che erano oggetto di discriminazione nei ministeri, nei luoghi, in tutte le realtà pubbliche che allora erano governate dalla maggioranza, che aveva deciso che la minoranza non dovesse partecipare. Di fatto poi la Corte Costituzionale, così dai, non era possibile. Uno che non iscritto, perché allora non credo che ci fossero molti intellettuali iscritti, ma hanno sospettato che potesse avere posti di rilievo, giornale, non era possibile. Vabbè, quindi, però, ripeto, una volta si scontrarono a morte nel 46, poi tempo, e poi che, ripeto, dichiarò, si risolse con l'accettazione che gli intellettuali dovessero farsi gli affari loro e pensare come volessero, e tranne una parte, e al contrario il realismo in pittura fu pochissima cosa. Chi era il realismo? A parte il Sinato, pochissima cosa. Nelle arti figurative, nella musica, il realismo non esisteva. Esisteva, ahimè, pesantemente nella carta stampata, nella letteratura, con i vari Pasolini, gli stessi Cassola, e anche che fu il motivo per cui nacque quello che poi fu chiamato il gruppo 63, proprio di opposizione. Il realismo invece era una dimensione alta e fortemente nel cinema. Il cinema di Rossellini, di De Sica, di Zavattini era allora la parte più riuscita e più importante della produzione artistica italiana. Perché è chiaro che quando la prova, quando voi sapete, Roma città aperta, quando fu presentato per la prima volta al Quirinetta a Roma, ad un pubblico scelto, il pubblico rimase esterrefatto, ma dice, ma